Vengo subito al tema della trattativa che circola in più domande, anche se ovviamente non siamo tra amici, c'è anche la telecamera, ma anche se fossimo tra amici ovviamente non potrei parlare dalle indagini di cui mi occupo. Nei limiti quindi di quello che si può dire, e premesso appunto che il procuratore di Caltanissetta ha comunque ricordato questo fatto che la media ha accettato, cioè Borsellino seppe che c'era, diciamo così, quantomeno un principio di trattativa, perché seppe la dottoressa Carraro che un ufficiale dei carabinieri aveva parlato con la dottoressa Carraro, quindi con il Ministero della Giustizia, chiedendo qualche sostegno, diciamo, a questo inizio di colloquio di tipo trattativistico, diciamo così, che si stava intavolando con Vito Cengimino, l'ex sindaco di Palermo, è legato a come noto ai corleonesi, divina provenzanci. Possiamo dire questo, per quello che io scrivo nel libro, per quanto io conosco Paolo Borsellino, se Paolo Borsellino fosse stato consapevole di una vera e propria trattativa, nel senso che c'era uno Stato che stava scendendo a patti con Cosa Nostra, e ancora questo non è accertati, cioè la segnalazione ha detto si è saputo, il dottor Borsellino sapeva la trattativa, ma sapeva la trattativa nel senso che sapeva che c'era stato questo approccio con Gergemino, perché questo è quello almeno che ha raccontato oggi la dottoressa Ferraro, è l'unica testimone di quel colloquio con il dottore Borsellino. Bisogna dire però se questo poi il dottore Borsellino, che se avesse saputo questa cosa, e da quello che dice la dottoressa Ferraro era in qualche modo consapevole, che lui avrebbe risposto dicendo va bene, ora me ne occupo io. Ora questo ora me ne occupo io probabilmente significa che avrebbe in qualche modo approfondito questa cosa. Quello che non sappiamo è cosa poi apprese Paolo Borsellino, perché certo che se apprese quello che sta venendo fuori oggi, e cioè che in qualche modo una trattativa di fu, poi è compito dell'investigazione individuare i protagonisti di questa trattativa, chi ne fu artefice, chi scese effettivamente a patti, ma comunque certo che una qualche trattativa gli fu. Ora, se Paolo Borsellino avesse saputo di un'effettiva e vera, autentica trattativa la quale lo Stato faceva affatti con la mafia, io dico nel libro e ribadisco, sono assolutamente certo che avrebbe fatto di tutto per mettersi, diciamo così, di traverso in questa trattativa, nel senso che Paolo Borsellino in generale era un intransigente, diciamo, per definizione. In più lo era in modo, se possibile, ancora di più in quei giorni successivi alla strage di Capaci, in cui aveva perso la vita anche il suo amico, e è chiaro che con la pena di morte non si risolvono i problemi, però voglio dire, era tale la esasperazione di Paolo Borsellino in quei giorni, nei giorni immediatamente successivi alla strage di Capaci, che lui si era una volta, peraltro essendo anche un uomo di destra, ci sta, si era dichiarato in un colloquio che avevamo avuto, si era dichiarato, diciamo, possibilista su aperture, perfino sulla, diciamo, revisione della Costituzione sulla pena di morte, nasceva anche la no, per dire, però questo lo dico semplicemente, per dire come lui fosse assolutamente, figuriamoci se la sua forma mentis era concepibile, era accettabile un'idea di patto con la mafia, di trattativa. Dopodiché è giusta una considerazione, il lasso di tempo tra il momento in cui avrebbe avuto prima notizia della trattativa e la sua la strage è molto breve. E qui c'è però un altro lato che è noto da anni e che sembra incastrarsi, diciamo così, e cioè la cosiddetta accelerazione della strage, perché ci sono una serie di elementi che inducono a ritenere che vi fu ad un certo momento un motivo scatenante che Paolo Borsellino, che già era stato tra virgolette condannato a morte a Cosa Nostra, cioè rientrava nella strategia degli uomini che devono essere eliminati, però ad un certo punto si accelerò questa determinazione, l'organizzazione e l'esecuzione della strage, per ragioni che negli anni non si era mai messo a fuoco, oggi può apparire ovviamente plausibile che sia stato, diciamo, un motivo, un fattore di accelerazione della trattativa, ma come dicevo se ne occuperà la Procura di Caltanissetta. In particolare, non gliene posso dare, l'unica cosa che posso dire è che la mia convinzione, ma non una convinzione così soggettiva, ma fondata appunto sulle risultanze direi delle ultime settimane, e che mi vado sempre più convincendo che questa trattativa vi fu, ed è una trattativa che andò avanti, non si esaurì in quei mesi e probabilmente non si esaurì neanche in quegli anni, perché a mio parere andò avanti nel 93 e andò avanti anche nel 94, ed è una trattativa che non si è chiusa neanche soltanto nel 94. Ma comunque questo poi vedremo se oltre le parole, vedremo se riusciremo a provare questa cosa, perché altrimenti ci accusano di fare teoremi politici o giudiziari. E riguardo la sua domanda su come convive l'uomo con il magistrato, ma è un po' il senso anche di questo libro, è questo qui, direi che la particolarità della condizione dei magistrati che operano in Sicilia, o comunque non solo in Sicilia, ma anche per la Calabria, in Campania, cioè in terra di mafia, è che è difficile mantenere totalmente distinti i due piani, diciamo, dell'uomo e del magistrato, perché si crea un inevitabile condizionamento e sovrapposizione delle due cose, per il motivo che vita cosiddetta blindata, cioè una vita dedicata alla vita blindata, quindi quello è il lavoro che finisce in qualche modo per evidentemente invaderti e condizionarti la vita privata 24 ore su 24 ore. E l'inevitabile progressivo chiusura, diciamo, e riservo rispetto al mondo esterno, che fa sì che i tuoi amici siano prevalentemente costituiti dai tuoi colleghi e magistrati, come la storia professionale umana di Falcone Borsellino, che direi che è esemplare da questo punto di vista. Quindi, diciamo, convivono, e il magistrato e uomo vanno assieme. Nel momento in cui l'uomo dovesse essere stanco, diciamo, del peso del personaggio, diciamo, giudiziario, cioè del magistrato, ovviamente smetterebbe di fare il magistrato. Così come credo che il magistrato spesso, al di là di immagini, diciamo, enfatiche, retoriche, di missioni da compiere, cose del genere, però al di là di questo non c'è dubbio che il magistrato impegnato in queste cose lo fa non la sera, non spegne la luce del suo ufficio e lascia dentro quell'ufficio le cose che dovrà riprendere a fare il domani mattina, non solo perché fisicamente molti di noi si portano le carte a casa, continuano a lavorare anche a casa, ma anche perché è un lavoro che ti coinvolge molto, anche perché spesso il progetto investigativo finisce per essere un progetto di vita. Falcone diceva sempre che le indagini di mafia non si chiudono con il singolo processo, anzi, lui diceva sempre, noi non facciamo tante indagini di mafia, tanti processi di mafia, ma facciamo sempre la stessa indagine e sempre lo stesso processo, perché abbiamo a che fare con pezzi della stessa organizzazione. E quindi se non pensiamo in modo strategico e complessivo, noi perdiamo ovviamente per sempre. Allora questo fa sì che se tu fai sempre lo stesso indagine, lo stesso processo, e magari lo fai per 5, 10, 15 o 20 anni, nel mio caso diciamo sono ormai quasi 20 anni che mi occupo di indagini e processi di mafia, ecco che diventa difficile distinguere tutto il profilo esistenziale con la professionale. Dopodiché però questo non per voler ispirare in alcun modo, diciamo, compartimento o compartecipazione, perché a nessuno di noi siamo stati obbligati a fare questo mestiere, ce lo siamo scelto, evidentemente se continuiamo a farlo, pur con tutte le difficoltà che non mi nascondo, lo facciamo, perché è anche un lavoro, un'esperienza professionale e umana, direi, straordinaria e quindi insostituibile per quello che ciascuno di noi ci riguarda. Il libro, a proposito del fatto che lei diceva con ardore, diceva i cittadini devono svegliarsi, questo non c'è dubbio, il senso del libro è anche questo, non è tanto per aggiungere un libro a quello che è diventato un genere letterario, quello dei libri dei magistrati, quelli sono sempre di più che scrivono, o i libri sulla mafia che sono sempre, sempre di più, ma ben vengano se sono libri di buoni che raccontano bene cos'è la mafia e non al di là dei cliché dei luoghi comuni. Ma il senso di questo libro è anche quello di trovare nel lettore un interlocutore e trovare di fronte a una società che tende a spingerci ad essere soltanto sudditi interdipendenti, a trovare invece dei lettori di libri critici e diciamo cittadini un po' più attivi, un po'